credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno non parlando di un libro, ma parlando di un'altra opera, ma particolarmente bella ed importante, che sarà sui nostri schermi. Avrete già intuito che si tratta quindi di un film, fino al prossimo 20 di luglio. Si tratta di La vita negli oceani. È un film di Jacques Perrin e di Jacques Clouzot, che è stato presentato con grandissimo successo il 5 giugno scorso in occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente e che poi da venerdì 13 fino appunto a venerdì 20 luglio è presentato nelle nostre sale. Ne parliamo con il direttore della fotografia del film, che è Luciano Tovoli, con noi al telefono. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Dicevo, un film, questo La vita negli oceani, che ha di per sé un carattere straordinario e anche etico, io vorrei veramente dire, perché è importante che soprattutto i più giovani vengano sensibilizzati alla bellezza e anche alla fragilità di questo mondo straordinario che copre in realtà 2/3 del nostro pianeta, no?
Certo, assolutamente, lei ha riassunto in brevissimo tempo la perfetta sintesi di quello che è un po' la volontà degli autori del film e soprattutto di Jacques Perrin, che poi è all'origine anche di film come Il popolo migratore, Microcosmos, oltre ad aver prodotto film, diciamo, fiction molto famosi come Zeta, L'orgia del potere ed altri film. Cioè si propone il film semplicemente questo, dimostrare per la prima volta con tecniche naturalmente che adesso sono possibili, prima non erano possibili perché antecedenti ci sono stati dal capitano Cousteau, ovviamente il mare è stato documentato, anche al nostro Quilici, insomma, famosissimo, con dei magnifici film, però i mezzi erano molto limitati. Oggi noi abbiamo potuto, io parlo di questo essendo un po' responsabile tecnico di tutta l'impresa, anche se non solo il solo direttore della fotografia, ma probabilmente a fare una tale ciclopica impresa, perché
certo, eravate in molti.
Erano 19 truppe sparse nel mondo. Io il mio ruolo, dato che non mi si vede ma ho i capelli un po' bianchi, è stato quello del coordinatore, oltre che naturalmente ho partecipato e ho fatto anch'io come ho agito come direttore della fotografia, sono stato il coordinatore delle riprese e poi il curatore, diciamo, dell'assemblaggio cromatico finale di tutto questo enorme materiale, perché le riprese sono durate 4 anni. Mm-hmm. E, ecco, quindi, però insomma la finalità era questa, dare una testimonianza dello stato oggi del mare, e drammatico purtroppo per tanti versi, ma anche però portare i giovani soprattutto così alla conoscenza di un mondo meraviglioso, come è il nostro mondo nel quale siamo immersi.
D'altronde il film si apre proprio con la domanda di un bambino, no? Che cos'è l'oceano?
Sì, il bambino è il figlio del produttore e regista Jacques Perrin, e è una domanda che spesso gli faceva suo figlio, e quindi ecco, l'ha accolta in nome di tutti, delle domande di tutti i bambini, e ha messo in piedi questo enorme film.
Per raccontare qualcosa di nuovo, dicevano appunto i due autori, Jacques Perrin e Jacques Clouzot, visto che appunto, come anche lei diceva, no, ci sono state delle altre opere che hanno raccontato il mare, che hanno raccontato l'oceano, bisognava fare che cosa? Andare, dicono, in tutte le direzioni possibili, da che lei mi parlava di 19 truppe, mi sembra, dicevano?
Sì, esattamente.
E quindi quali sono state le zone che sono state monitorate, diciamo, per questo film?
Ecco, noi avevamo un comitato scientifico, naturalmente non si parte per un'impresa del genere così soltanto per amore, no, del cinema, per amore della documentazione, Danna naif un pochino, perché ecco, noi avevamo un comitato scientifico il quale ci indicava le zone di movimento degli animali marini, dei pesci, dei mammiferi, e che quindi faceva in modo da trovarsi all'appuntamento. Voglio dire, se c'era una grande migrazione di sardine che c'è annuale dal Sudafrica fino all'Atlantico centrale risalendo, e dove si danno poi convegno tutti i delfini, squali, balene, perché è un grande festino annuale, ebbene non sapevamo quando queste partivano, perché ci veniva segnalato, quindi la produzione inviava una o due truppe sul posto, le truppe sempre composte da una truppa di subacquei straordinari, cioè i più grandi operatori subacquei contemporanei, che sono tutti poi dei professori di biologia marina, fra le altre cose, e una truppa invece in superficie, per cui contemporaneamente avvenivano le riprese in superficie e le riprese subacquee.
Era necessario, secondo appunto le intenzioni degli autori, non soltanto fare un documentario, come dire, che spiegasse appunto la vita, il ciclo vitale degli animali, ma creare dei sentimenti.
Esattamente, questo si può fare cinematograficamente soltanto con il montaggio, con le riprese, con elementi, con le inquadrature spiccatamente cinematografiche. Per far questo abbiamo dovuto elaborare le nuove tecniche di le macchine da presa di movimento, cioè il primo film, questo veramente nella storia del cinema, in cui film documento sul mare, in cui la macchina si muove alla velocità dei pesci. Ora si sa che ci sono pesci che vanno molto veloci, voglio dire, e i delfini quando fanno la carica, che è così ben descritta nel film, verso queste sardine che le aspettano, ansiose, devo dire, di essere mangiate, bene, lì la macchina si muove alla velocità dei delfini, sia in superficie che in profondità. Ecco, questo è stato veramente un achievement dal punto di vista tecnico straordinario, grazie ad una preparazione lunghissima. Il film è durato, le riprese sono durate 4 anni, però ci sono state 2 anni di preparazione. Cioè è un'opera che complessivamente ha impiegato 6 anni di tempo, cioè qualche decina di milioni di euro, tutti francesi, devo dire, a parte una partecipazione della Disney minoritaria e National Geographic, e questo la dice lunga, voglio dire, sulla volontà, perlomeno in Francia, insomma, ecco, così, di ancora testimoniare attraverso il cinema quelle che sono le realtà del nostro mondo.
Occorreva rendere, tra l'altro, diceva appunto nelle sue note di regia l'autore, occorreva rendere questi animali degli individui in qualche modo, cioè che siano in qualche modo riconoscibili, no, anche da parte dello spettatore.
Certo, questo è stato possibile, cioè il principio era stare molto vicini, come diceva il grande reporter Robert Capa, poi purtroppo saltato su una mina.
Certo.
Indocina, che non è ancora in Vietnam, ma Indocina, se non si sta vicini a quello che accade, insomma, ecco, non si documenta niente. Ecco, allora le tecniche anche, per esempio, di respirazione dei nostri operatori subacquei, che non, tecniche modernissime, non emettono più le bolle solite di un respiratore, quindi non disturbano assolutamente il pesce, e queste tecniche di ripresa in digitale, che permettono di stare in acqua molto più a lungo di quello che si vedeva prima con la pellicola cinematografica, hanno permesso di familiarizzare diciamo i nostri operatori con il mondo che stavano filmando, e quindi di avvicinarsi veramente tantissimo a queste specie animali, e naturalmente avvicinandosi molto uno ha il modo di percepire anche le loro organizzazioni familiari, in qualche maniera, se posso dire, no? E quindi avvicinarle molto a noi, non sentirle così distanti come normalmente si sentono, dato che vivono in un ambiente che, seppur sia stato il nostro all'origine, è comunque per noi, insomma, insido in qualche maniera.
È successo anche a lei di rimanere così toccato, commosso da alcune di queste storie raccontate?
Ma certamente, io, come dicevo poc'anzi, cioè, ho curato poi per 4 mesi a Parigi l'amalgama di tutte questa montagna di riprese che erano state fatte anche da me, ma da tutti i miei colleghi, tentando di dargli una omogeneità dal punto di vista anche del colore, insomma, cioè il cinema è a colori, il colore è un elemento naturalmente di espressione, come diceva il mio maestro Antonioni, può esistere addirittura una drammaturgia del colore, no? Ecco. E quindi io vedevo queste scene, dovevo rivederla, va avanti, indietro, a rallenti, e c'è una scena nella quale c'è questa carica dei delfini, partono migliaia di delfini per darsi appuntamento in questo luogo dove appunto stanno navigando queste tonnellate, così, di sardine, ed è una festa per loro, è evidentissimo questo. Io percepivo nell'inquadratura qualcosa che mi colpiva di straordinario, però alla velocità normale non riuscivo a vedere. Allora quindi ho fatto rallentare l'immagine, quasi fotogramma per fotogramma, e mi sono reso conto che in un gruppo di tre delfini, per cui c'erano due genitori e un piccolo delfino che saltava tentando di stare alla loro velocità e ci riusciva perfettamente, e a un certo momento il piccolo delfino dà un'occhiata verso la macchina da presa che riprendeva da un gommone, e veramente quell'occhiata è una cosa commovente, cioè era proprio un'occhiata gioiosa, dice: beh, venite, andiamo a una festa, venite anche voi con noi, che fate lì con queste attrezzature? È stato molto bello, ha commosso tutti. Nella velocità poi della riproduzione a velocità normale questo si nota molto meno, ma insomma dentro ci sono tante di queste cose che troppo inconsciamente arrivano al pubblico di certo.
Benissimo, io ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e di averci già fatto così pregustare la bellezza di quest'opera così straordinaria, che ricordo sarà nelle sale in distribuzione normale appunto fino al 20 luglio appunto nei cinema italiani, e speriamo invece che resti anche più a lungo, perché voglio dire, un'opera del genere talmente bella ed educativa
in quei giorni è totalmente ridicolo, ma speriamo che la trasmissione come la sua porti nel pubblico per convincere gli esercenti a tenerlo più a lungo.
Infatti. Allora, grazie di essere stato in nostra compagnia e grazie del lavoro che avete fatto.
Arrivederci.
Volevo ricordare che la versione italiana del film è narrata dalla voce di Neri Marcorè, e vorrei ora farvi ascoltare anche il trailer del film La vita negli oceani.
Un giorno un bambino che aveva scoperto il mare mi ha chiesto: l'oceano, che cos'è l'oceano?
Paco Pictures e ITC Movie sono lieti di accompagnarvi in un viaggio attraverso la scoperta degli oceani del pianeta. Scoprire mondi mai visti prima. Attraverso gli occhi delle creature che li abitano. Vivi insieme a Neri Marcorè le storie che uniscono il loro mondo al nostro. La vita negli oceani.
Adesso presentiamo la nona edizione del Festival della Mente, che si svolge anche quest'anno a Sarzana. Ne parliamo con Giulia Cogoli, direttrice del, oltre che progettatrice, appunto ideatrice di questo festival. E Giulia Cogoli è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, è un appuntamento ormai annuale che seguiamo sempre con molto interesse e con molto piacere, quello appunto del Festival della Mente, che è un festival veramente diverso da tutti gli altri. Vogliamo ricordare un po' perché?
Il Festival della Mente è dedicato alla creatività e ai processi creativi. La nostra idea è quella di invitare intellettuali, pensatori italiani e stranieri nella maniera più completa, quindi scrittori, filosofi, scienziati, ma anche botanici, cuochi, architetti, abbiamo un po' di tutto, e l'idea è quella di indagare la creatività e di raccontare esattamente qual è il meccanismo, le modalità di lavoro dei nostri ospiti.
Il festival si apre il 31 d'agosto e andrà avanti fino a quando?
Dura 2 giorni e mezzo, da venerdì 31 agosto alla sera di domenica 2 settembre a Sarzana, che è totalmente coinvolta. Abbiamo ben 15 location, quindi la città si fa proprio festival, completamente invasa, diciamo, in tutti i suoi spazi, allegramente, perché ricordo che il festival ha una sezione per adulti, ma ha una sezione anche molto importante per bambini e ragazzi, quindi sono moltissimi, sono 85 gli eventi quest'anno.
In 2 giorni e mezzo, ricordiamolo, quindi un'intensità di concentrazione straordinaria.
Sì, sono 2 giorni molto intensi, dalla mattina alla sera, e devo dire, nonostante la quantità di incontri, va sempre tutto esaurito, e questo devo dire ci conforta molto. Anche in anni di crisi, l'anno scorso abbiamo avuto più di 40.000 presenze, e la cosa molto interessante è che più della metà del nostro pubblico viene da fuori provincia, arrivano dal nord, dal nord-est, dall'Emilia, dal sud anche. Sono persone che scelgono di farsi un weekend dedicato alla cultura, un weekend per rigenerarsi e rigenerare la mente, diciamo.
Mm-hmm. Vediamo alcuni di questi appuntamenti. Per esempio, c'è la presenza, ci sono diverse presenze teatrali in questo festival, ma c'è la presenza di una grande attrice italiana, Giulia Lazzarini.
Sì, il teatro, devo dire, negli anni sta crescendo molto all'interno del festival. È un po', devo dire, un mio interesse, un po' è anche da parte di attori e registi che si propongono ogni anno, e molte volte vengono addirittura a fare dei debutti o dei test con dei work in progress. Quest'anno sono molto onorata di ospitare Giulia Lazzarini, straordinaria attrice, che ci porta questo spettacolo dal titolo Muri, prima e dopo Basaglia, che parla della malattia mentale anche legata alla creatività. È un monologo che sarà venerdì 31 agosto, ma abbiamo anche Mario Brunello, uno dei più importanti violoncellisti al mondo, che farà un concerto dedicato a Bach, un concerto parlato per spiegare proprio qual è stata la genesi delle suite di Bach. E poi Paolo Rumiz con uno spettacolo con Alfredo La Conseglias, e poi ancora avremo Marco Paolini, e poi abbiamo ospite Luca Ronconi, il più grande regista europeo, possiamo dire, che è ospite a Sarzana per una conferenza con Gianfranco Capitta, perché nell'occasione del festival pubblichiamo nella nostra collana, I Libri del Festival della Mente, un suo libro proprio dedicato alla creatività, che si intitolerà Teatro della Conoscenza.
Mm-hmm. Lei nominava poc'anzi Marco Paolini, volevo ricordare anche la presenza di Ascanio Celestini, quindi proprio di un teatro un po' di narrazione, no? Che mi sembra una cosa che ritorni abbastanza spesso in questa edizione del festival.
Sì, Ascanio Celestini terrà una conferenza per spiegare come nascono le storie. Questo fa parte di quella parte del festival dedicata proprio al backstage delle idee, cioè ai relatori non chiediamo tanto di raccontarci i loro libri, il loro teatro, ma esattamente come nasce il loro lavoro, esattamente come lo producono. Ecco quindi che accanto a Celestina abbiamo ad esempio Henry De Luca, che ci spiegherà l'utilizzo della parola, la parola come utensile, come lui dice, e poi ancora Tullio Pericoli, pensare con la mano, l'incontro che lui farà con Anna Ottani Cavina, proprio per spiegare il suo mestiere di pittore e disegnatore.
Mm-hmm. Ritorna anche quest'anno Alessandro Barbero con delle interessantissime figure del Medioevo, in particolare Caterina da Siena, Giovanna d'Arco e Caterina di Pisan, Catherine de Pisan.
Sì, Alessandro Barbero fa parte del festival da molti anni, lui ha il compito di chiudere le giornate, ovvero tutte le sere alle 23:15 la sua è l'ultima conferenza. Sono delle trilogie, quest'anno il tema, il filo conduttore è come pensava una donna nel Medioevo, e è è una cosa che a cui tenevo moltissimo, e ha scelto tre personaggi centrali di cui ci sono anche chiaramente molti documenti per cui lui riesce a ricostruire le biografie anche leggendo alcune parti, ed è proprio la chiusura di ogni serata del festival.
Delle donne formidabili, appunto, ricordavamo, no? Caterina da Siena, Giovanna d'Arco, quindi delle donne anche combattive proprio nel vero senso della
parola.
Delle
donne combattive, delle donne creative, esattamente, dei personaggi a distanza ancora di secoli di grandissima importanza, e che vuole essere un po' un tentativo proprio di ricostruire il loro percorso, esattamente il loro pensiero.
Mm-hmm. Volevo poi segnalare l'intervento di Anna Salvo, che parlerà del dolore anche qui in termini creativi.
Anna Salvo, psicoterapeuta, terrà un incontro sul rapporto fra dolore e creatività, quindi propone il dolore non tanto come un evento che blocca, che annienta, che impedisce di andare avanti, ma come un passaggio creativo della vita, un passaggio che permette di avere uno sguardo diverso su noi stessi e sul nostro percorso.
Volevo chiudere poi, lei già ne parlava proprio all'inizio della nostra conversazione, con gli appuntamenti dedicati ai ragazzi. Ce n'è uno dedicato tra l'altro ai delfini, che è in collaborazione con l'Acquario di Genova.
Sì, allora è un vero e proprio festival nel festival questo per i bambini e i ragazzi. Dico bambini e ragazzi perché ci sono 45 appuntamenti rivolti ai bambini dai 3 anni fino ai 14. Moltissime le collaborazioni, questa che nasce quest'anno con l'Acquario di Genova è particolarmente importante, ma voglio anche segnalare la collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, e voglio ricordare una cosa che mi sta particolarmente a cuore di questo progetto. Alcuni relatori e alcune tematiche sono le stesse nel programma per adulti e per bambini, penso a Paolo Rumis, a Tolgio Pericoli, a Telmo Pievani, perché la nostra idea è quella di una fruizione familiare. Quindi genitori e figli si dividono, partecipano ognuno ad incontri per la propria età, senza annoiarsi come a volte succede quando i grandi devono andare agli incontri per i piccoli o viceversa, e la mia speranza è che la sera si possa tornare a casa con qualcosa da condividere, anche se approcciato con modalità diverse.
Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori: dal 31 agosto per 2 giorni e mezzo, quindi fino al 2 di settembre a Sarzana, il Festival della Mente è giunto alla 9ª edizione. Ringraziamo Giulia Cogoli di essere stata in nostra compagnia. Vuol dare anche un sito internet dove eventualmente i nostri ascoltatori possono trovare l'intero programma e insomma vedere come raggiungere Sarzana e come partecipare?
Sì, certo, su festivaldellamente.it c'è il programma, ci sono tutte le indicazioni, si possono anche già dal 14 luglio acquistare i biglietti, sono biglietti molto bassi, è 3,50 euro, però è necessario farlo per tempo perché, come dicevo, poi quasi tutto va esaurito.
Grazie di essere stata con noi e in bocca al lupo naturalmente anche per questa edizione del Festival della Mente.
Grazie a voi, a presto.
Arrivederci. Con questo chiudiamo dunque il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.